Ma in particolare voglio dare il benvenuto e ringraziare Gino Cecchettin che ha accettato di venire nella nostra città e stasera qui con noi. Iniziamo la nostra serata con un brevissimo filmato, poi vi dirò di chi è.
Credo sia giunto il momento che tu comprenda fino in fondo che l'amore a volte può diventare complicato. Nel corso della mia vita, amare mi ha portato a soffrire molto. La persona che mi ha fatto più male è stata anche quella che ho amato di più. E forse è stato proprio questo amore la causa della mia distruzione. A volte il bene che si prova porta a restare in silenzio o addirittura a mentire di fronte alle violenze. Mi rendo conto solo ora di aver sbagliato e che forse è troppo tardi per parlare. Nelle ultime settimane, infatti, le violenze sono diventate sempre più frequenti. Ma ieri la giornata è passata così tranquillamente che mi sembrava di respirare di nuovo. Questo perché non sapevo cosa sarebbe successo di lì a poco. Era tarda sera e tu dormivi dai nonni, come spesso accade. Quando tuo padre si è presentato a casa ubriaco e io come sempre ho finto di dormire. Poi ho percepito un peso sopra di me, ma ho continuato a fingere finché non ho sentito una forte stretta al collo e l'aria mancare. A quel punto ho sgranato gli occhi e ho provato a liberarmi dalla presa. Probabilmente era troppo ubriaco per tenermi immobile. Sono riuscita a fuggire, mi sono rifugiata nello scantinato e ho chiuso a chiave. Poi si è fatta mattina. Non ho sentito più forzare la porta. Forse si è addormentato. Non so cosa succederà quando uscirò da qui e se potrò mai riabbracciarti. Spero solo che ti giungano queste mie parole, perché tu possa imparare dai miei errori e avere il coraggio di parlare. Ricorda, piccola mia, l'amore non deve mai essere violenza. La tua mamma.
Per tutte le violenze consumate su di lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato,
per l'ignoranza in cui l'avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le ali che le avete tagliate, per tutto questo
in piedi, signori, davanti a una donna. E non bastasse questo, inchinatevi. Ogni volta che riguarda l'anima.
Perché lei la sa vedere, perché lei sa farla cantare.
In piedi, signori, ogni volta che accarezza una mano, ogni volta che vi asciuga le lacrime.
Come fossi suoi figli. E quando vi aspetta.
Anche se lei vorrebbe correre.
In piedi,
sempre in piedi, miei signori. Quando entra nella stanza e suona l'amore.
E quando vi nasconde il dolore e la solitudine. E il bisogno terribile di essere amata.
Non provate ad allungare la vostra mano per aiutarla, quando lei crolla sotto il peso del mondo.
Non ha bisogno della vostra compassione.
Ha bisogno che voi vi siate intero vicino a lei e che aspettiate che il cuore calmi il battito.
Che la paura scompaia, che tutto il mondo riprenda a girare, tranquillo.
E sarà sempre lei ad alzarsi per prima e a darvi la mano per tirarvi su, in modo da avvicinarvi al cielo.
In quel cielo alto dove la sua anima vive. E da dove, signore, non la strapperete mai.
Ecco, direi di fare un applauso di stile. Agli studenti del nostro liceo, del nostro istituto Signorelli, ringraziamo gli studenti, ringraziamo gli insegnanti, ringraziamo la preside per questo bell'inizio. Io non mi dilungherò oltre. Ma prima di iniziare vorrei introdurre questo nostro incontro, per entrare un po' nel merito, con le parole che aprono un articolo di Repubblica, firma di Massimo Recalcati. A fondamento della violenza maschilista contro le donne si ritrova sempre una medesima aspirazione: strappare, straziare, ferire, rigettare, sopprimere la loro libertà. Ma nel commento di presentazione che abbiamo utilizzato per questo, per presentare questo nostro incontro, abbiamo anche scritto che questo di oggi non sarà soltanto un momento di ascolto e di riflessione su uno dei drammi italiani più dolorosi degli ultimi anni, ma anche un momento aperto alla speranza. E adesso iniziamo davvero. Do subito la parola a Fabio Comanducci, presidente di Camminiamo Insieme, associazione Tartaro, che fortemente ha voluto e ha preparato questo incontro. Prego Fabio.
Buon pomeriggio, sarò breve. L'associazione culturale Dardano Camminiamo Insieme è un'associazione di ispirazione cattolica, ma con forti connotati di laicità e di cittadinanza attiva. La maggioranza di noi proviene da un'esperienza nel mondo scout, avendo fatto parte del gruppo Cortona 1 della GESCI, con il quale condividiamo questo incontro insieme all'oratorio Donna Falsata di Forza. Nella locandina è riportata questa frase di Khalil Gibran, poeta libanese: la vita non è una questione di come sopravvivere alla tempesta, ma di come danzare nella pioggia. E noi oggi vogliamo imparare a danzare nella pioggia, in presenza delle inevitabili tempeste che abbiamo vissuto, che viviamo e vivremo durante la nostra vita. Passo velocemente ai saluti istituzionali, che non sono un atto dovuto, ma un sincero atto di ringraziamento. Innanzitutto saluto e ringrazio l'Accademia Etrusca e il Comitato Tecnico presieduto dal professor Caldarone, con un saluto particolare al professor Bruschetti, con il quale ho preso direttamente gli accordi, e qui abbiamo anche il professor Agore in rappresentanza dell'Accademia. Ho preso accordi per poter usufruire di questa splendida, come potete vedere, per noi cortonesi è conosciuta, questa splendida sala, luogo di eventi culturali di eccellenza. Ringrazio inoltre i media partner dell'evento, e cioè Radio Incontri in Blu e Tele San Domenico, che trasmetterà in differita questo incontro. Un grazie anche al numeroso pubblico. A dire il vero, io l'avevo già scritto questo, ma effettivamente è numeroso. Intervenuto. E agli istituti di scuola superiore, Signorelli, Venni di Cortona e Giovanni da Castiglione di Castiglione Fiorentino, per aver informato i propri studenti di questa iniziativa. Ringrazio inoltre il Centro Antiviolenza delle Donne, sezione di Arezzo, rappresentato oggi con la presenza del direttore, direttrice e alcune associate. Infine, un immenso grazie alla famiglia Cecchettini,
Elena, Davide e Gino, quest'ultimo tra di noi oggi. Grazie a voi per l'esempio che avete dato e continuato a darvi e di come affrontare e reagire alle immense tragedie, tempeste da voi vissute negli ultimi anni. Grazie davvero.
Grazie Fabio, e allora iniziamo questa chiacchierata. Signor Cecchettin, lei scrive nel suo libro Lettera Giulia: dopo quello che è successo, sei anche la Giulia di tutti, quella che sta parlando a tutti. Cosa racconta al nostro tempo, ai nostri giovani, la tragedia di Giulia?
Beh, ringrazio tutte e tutti di essere qui oggi. So che non siete qui solo per me, ma spero lo siate anche molto per Giulia. Ed è difficile iniziare ogni presentazione, perché ovviamente a me muove dentro sicuramente dei sentimenti. Poi, se si inizia con l'emozione di chi ti presenta, è ancora più difficile, però sono emozioni che comunque ti arricchiscono e ti danno qualcosa in più. Perché si deve raccontare la storia di una figlia? Perché un genitore non vorrebbe mai vederla morire. È contro natura vedere un figlio morire, e soprattutto non è pensabile farlo come l'ha fatto Giulia, come è successo a Giulia. E lei, che aveva una storia davanti che poteva raccontare sicuramente per anni, una storia di bellezza, ho pensato che non sarebbe stato giusto tenerla solo per me. E fin dai momenti della sua scomparsa avevo capito che Giulia non era solo la mia Giulia, era diventata la figlia un po' d'Italia, perché bastava vederla. Io ho avuto il privilegio di vederla per 22 anni, tra l'altro. E quindi quando lei ti compariva davanti, perché magari ritornavi dal lavoro, magari anche stressato, magari anche innervosito perché la giornata non era andata come volevi, vedevi il suo sorriso e magicamente la giornata ti cambiava. Riuscivi sicuramente a vivere quelle ore che ti rimanevano prima di andare a letto con gioia e sicuramente con sensazioni positive. E quindi sapere quello che poteva dare Giulia e vederlo interrotto così di punto in bianco, io l'ho visto come uno spreco, nel senso che lei poteva ancora dare tanto, ha dato tanto a me, ma soprattutto ha rappresentato un qualcosa. C'è chi ha detto che forse era destino, ma io al destino non credo, quindi io credo ai fatti e penso che con i fatti si possa raccontare più di quanto si possa fare in altro modo. E allora ha detto: con i fatti proverò a cercare di portare un po' di Giulia un po' in giro per l'Italia, perché lei era un esempio, lo è stato per me, lo è stato per Elena, sicuramente lo è stato per Davide, che un po' lui diciamo si mantiene in riservo di tenere le emozioni, di trattenere le emozioni, però bisogna avere il coraggio di dar voce. E di dar voce alle cose belle, di dar voce alle cose che nella vita creano valore, e Giulia creava valore indipendentemente da quello che facesse, ma come esempio di vita nell'esperienza quotidiana lei creava valore, e io ho deciso di prendere un po' di questo valore e portarlo un po' nella nostra comunità, perché ne abbiamo fortemente bisogno. in virtù del fatto che lei è mancata per un problema sociale molto importante, di cui io non me ne rendevo conto, ma che adesso cercherò di farne una battaglia di vita e cercare di portare un po' di aiuto a tutte quelle donne che magari stanno vivendo una condizione di mancanza di libertà, di mancanza di espressione totale della vita, che è cosa che dovrebbe essere di ogni persona, e soprattutto in mancanza di queste cose per mano di chi dovrebbe amarle. E quindi da lì è nato un progetto che stiamo cercando di portare avanti, e Giulia è il nostro, diciamo, faro che ci illumina la strada.
Grazie. Come ci dicevamo poco fa, lei ormai sono molti mesi in questo ultimo anno che incontra molti giovani, si rivolge a molti giovani nelle scuole, incontra. Ecco, vorrei chiederle perché secondo lei i giovani oggi rispetto ai loro padri, ai loro nonni, oggi sono spesso incapaci di gestire i fallimenti, i rifiuti, le frustrazioni?
Allora, ecco, questa è una domanda che bisognerebbe rivolgere forse a Recalcati, di cui prima parlava, o ad un altro professionista. Io sono un papà e posso rispondere come papà che ha cercato di dare un'educazione ai propri figli e ovviamente è calato in una società dove vede delle differenze rispetto a quella che era la nostra generazione e quella odierna. Ma io non ne farei una colpa ai giovani, anzi forse loro sono le persone che sono state offese dal tutto. La colpa darei più alla mia generazione, e mi metto dentro anch'io, perché noi forse siamo quelli che più hanno vissuto un benessere come mai c'era stato prima, perché comunque i nostri genitori, che erano, diciamo, genitori che hanno post guerra, hanno iniziato ad assaporare il benessere, hanno trasferito giustamente del benessere a noi, però forse ci hanno anche comunicato un'educazione abbastanza ferrea come era stato fatto alle loro generazioni. Io parlo per esperienza personale, perché io sono stato cresciuto con un'educazione molto ferrea, e quindi tanti no. Io avevo due opzioni: il no o il no col calcio in culo, ecco, questo, scusate il termine, e quindi potevo scegliere tra le cose. Quindi voglio il motorino? No. Voglio la macchina? No. Voglio il computer? No. Era l'unico mezzo forse che i miei genitori avevano a disposizione? Penso di sì, perché magari la mancanza di possibilità dava loro l'unico metodo, che era quello: vuoi una cosa, te la devi guadagnare. Il benessere forse ha portato ad essere troppo condiscendenti, ecco, forse è lì che io vedo un po' di differenze, tant'è vero che quando i miei ragazzi volevano il cellulare abbiamo posto una regola: voglio il telefonino. No, ok, va bene, il telefonino te lo do tra le medie e le superiori. Quindi con Elena, che è stata la prima, abbiamo deciso: vai a studiare a Padova, ti compriamo il cellulare quando vai alle superiori. Poi dovevamo mantenere la stessa regola, perché in casa nostra non si fanno differenze, che sia maschio o femmina. Se si fa una regola per la primogenita, si fa anche per gli altri. Giulia, ovviamente, è arrivata un paio d'anni dopo, anche lei ha ricevuto il telefonino dalla prima superiore. Davide, ovviamente, è nato 6 anni dopo, e abbiamo capito che 6 anni dopo il telefonino si dava con la cresima, la quinta, prima, media, no? E quindi lui è stato per anni l'unico in classe a non avere il telefonino. Ma in casa nostra c'era una regola: si dà con la promozione dalla terza media alla prima. E effettivamente è stato difficile anche far capire al ragazzo, adesso porto questo come esempio, ma potrei farne altri, che una regola c'è e va rispettata, e anche perché Ce l'hanno tutti il telefonino, certo, ce l'hanno tutti, e io l'unico modo che avevo per far capire a lui che c'era una regola e andava rispettata era che se tutti sono omologati, se tutti hanno il telefonino, prendi l'occasione di essere diverso, per una volta essere unici, forse è un lato positivo. Beh, devo dire che il giorno che lui ha preso il diploma di me, delle medie, io molto orgogliosamente gli ho detto andiamo a comprare il cellulare. Lui mi ha detto papà, ma sai che adesso il cellulare a me non serve, perché effettivamente io ho modo di leggere, ho tempo di fare tante cose e sinceramente non lo voglio neanche. Ho detto no, la regola c'è, si rispetta sia in un lato che nell'altro. E devo dire che però che da quel momento lì in poi lui ha letto molti meno libri rispetto a prima. Però la regola che abbiamo applicato ha fatto sì che loro capissero il valore di una conquista, no? Se la sono conquistata con, chiaramente in questo caso il tempo, ma anche nel caso della PlayStation, siamo arrivati al dunque con uno sforzo anche da parte loro. Ecco, forse quello che io vedo nelle famiglie d'oggi è che cerchiamo, forse per far del bene ai nostri figli, che non è sicuramente la voglia di far mancare qualcosa, anzi è che al giorno d'oggi la vita ci porta ad essere sicuramente in un modo molto più frenetico, molto più impegnati rispetto a una volta. Non ci sono i tempi morti. E quindi per compensare vogliamo dare il tutto ai nostri figli, cercando di far loro del bene. Molto probabilmente non lo facciamo proprio questo bene, perché dare tutto significa anche togliere qualcosa, significa togliere il valore della conquista, il valore della conquista, dello sforzo per arrivare al risultato. Salvo poi che la vita prima o poi ti presenta il conto, perché quando ricevi il primo no, quando i tuoi genitori ti hanno sempre dato un sì, fai fatica, perché un conto ricevere un no quando hai 12 anni, 13 anni, un conto riceverlo per la prima volta a 20 anni. E questo forse ha scardinato un po' i termini. Quando io ho presentato un po' la storia della mia vita ad un professionista, lui mi ha detto sì, tu hai avuto dei genitori sicuramente con un modo di educare molto spartano, però tu hai capito cos'era la frustrazione. Effettivamente io a 9 anni avevo vinto il posto in squadra di calcio ed eravamo in 50 a concorrere per questo posto. Mio padre mi ha detto no, domani porti indietro la borsa perché tu non vai a giocare a calcio, c'è una strada pericolosa da fare e ne investono uno ogni anno, non voglio che tu sia tra questi. Io ho visto i miei sogni crollare, no? E quindi ho provato frustrazione. E questo professionista che ho conosciuto la scorsa settimana mi ha detto: Gino, hai provato tanta frustrazione nella vita. Probabilmente quella frustrazione che tu hai provato ti è servita come diciamo forza per tutte le disgrazie che hai vissuto. E c'è un esperimento che a me, da quando l'ho sentito, mi piace molto. C'è un gruppo di scienziati ha ricreato in un'oasi protetta un ambiente di vegetali, quindi alberi, piante. L'ha fatto sotto una cupola di vetro, ovviamente super protetta, ma creando le stesse condizioni di temperatura, di umidità, facendo crescere questi alberi. Perché? Perché si spera che in un futuro comunque la nostra terra continui ad andare, ma c'è chi si prepara ovviamente al dopo. E hanno notato che gli alberi in età adulta muoiono, non riescono ad avere la forza per poter andare avanti, quindi loro sono forti, rigogliscono, ma muoiono. Poi studia, continua a capire, hanno sottovalutato la forza del vento. Il vento nelle piante dà quella sollecitazione dinamica che gli scienziati avevano percepito come un qualcosa di negativo, che invece rafforza le piante, perché a fronte di queste sollecitazioni loro creano radici più forti. E i psicologi hanno detto succede così anche negli umani, quando tu di fronte ad un voto negativo prendi un 5, e di fronte ad un no perché magari il tuo genitore ti ha detto no, non ti compro la PlayStation perché non ci sono soldi, perché non te la meriti. Ecco, queste sono le sollecitazioni del vento che aiutano a fortificarci e dovremmo continuare a darle, perché una volta non c'erano i mezzi e quindi arrivavano da sé. Adesso che c'è benessere, probabilmente continuiamo a dare, a dare, a dare. Poi al primo colloquio di lavoro ti dicono non sei adatto a questo ruolo e si va in pappa. Ecco, forse dovremmo cercare il giusto bilanciamento da questo punto di vista. Però ripeto, è il parere di un papà, il parere di un imprenditore che ha visto comunque giovani fare colloqui. Ecco, io quando vedo, e mi è capitato, dei ragazzi di 22-25 anni che vengono a fare il colloquio con i genitori, dico, per metà il colloquio è già stato fatto. non sei maturo al punto tale di trovare lavoro. Ecco, io vorrei far sì che a 20-25 anni ci sia anche la maturità per intraprendere un colloquio di lavoro. Quindi diamo queste sollecitazioni, lasciamo che la vita solleciti un po' i nostri ragazzi per far sì che poi siano anche in grado di risolvere qualche problema per conto loro.
Tornando alle calcate, credo che più o meno avrebbe risposto nello stesso modo.
Avrebbe sicuramente risposto molto meglio, perché ovviamente è un professionista riconosciuto, però io vedo il mondo da un elettronico, io sono un elettronico, non sono un psicopedagogista, ma comunque le esperienze di lavoro e di vita ne ho avute, quindi non voglio attirare critiche, ma chiaramente insomma, ma come tutti noi penso, no?
Al funerale di Giulia, in quel saluto ricordo che le rivolse appunto a Giulia e che poi fu letto in tutte le scuole d'Italia, anche nella nostra, pronunciò anche queste parole: gli uomini devono essere agenti di cambiamento contro la violenza di genere. È passato quasi un anno ormai da quella tragedia. Sinceramente, le pare che sia cambiato qualcosa? Siamo sulla strada giusta?
Allora, faccio fatica a dire se qualcosa da allora è cambiato, perché io penso di aver vissuto uno degli anni più strani della vita di una persona, nel senso che io mai come quest'anno ho pianto, penso di aver pianto più in quest'anno che in tutti gli anni della mia vita messi assieme. E non ho avuto il tempo di avere un riscontro Però il punto è proprio questo, non bisogna mai mollare, nel senso quando si intraprende un percorso, se si prende il remo, lo si mette in barca, abbiamo già di per sé fallito. Allora, probabilmente i riscontri arriveranno. Io ho la percezione che qualcosa inizi a cambiare, perché ho persone che mi scrivono, ho persone che mi danno testimonianza. Poco fa vi accennavo al fatto che circa un mese fa stavo andando a Brindisi per una serata di presentazione del libro e seduto in aereo mi siedo, inizio a leggere e una ragazza dell'età di Elena, di età di Giulia, sui 24-25 anni, mi mette una mano sulla spalla e mi dice grazie perché quello che fai mi ha salvato la vita. E quando ti arriva una testimonianza del genere, sicuramente era quello che ti speravi di sentire, però è un'emozione che non ti lascia inalterato. Allora ho cercato di capire dove si mettesse sta ragazza per poterle parlare e non ci sono riuscito. Poi all'uscita dell'aeroporto ho scambiato ho lasciato il mio biglietto da visita e alla sera stessa mi ha mandato un'email e mi ha raccontato che lei ha vissuto per anni una relazione dove le era proibito di far tutto, di uscire con le amiche, di vestirsi in un certo modo, e grazie a tutto quello che stiamo facendo, ma soprattutto a quello che ha fatto Elena, che ha dato il là a questo movimento. Lei ha trovato il coraggio, ha trovato il coraggio di dire a questo ragazzo che la relazione era finita, ha cambiato vita, non senza difficoltà, perché poi chi ti possiede, chi vorrebbe possiederti, non ti lascia andare facilmente. Però lei ci è riuscita, e quello era un viaggio che le era stato proibito fare perché stava andando a trovare un'amica a Brindisi, e lei dice: io sto facendo questo viaggio dopo anni e ti ringrazio. Quindi, se quella è la testimonianza, ed è stata una, perché poi la coincidenza di trovarsi nello stesso aereo, però chissà quante forse ce ne saranno, alcune ci arrivano, altre non arrivano, però mai mollare. Da fare ce n'è tanto, anzi io cercherò di arruolare altri maschi che possano, come me, magari senza aver vissuto quello che ho vissuto io, però possano continuare come me a dare una mano alla fondazione o a qualsiasi altra associazione che si prodiga contro la violenza sulle donne, perché non, il problema c'è, è sentito, e l'unica cosa che non dobbiamo fare è girare l'altra la faccia e guardare da un'altra parte.
Ancora lei ha scritto: si può migliorare il mondo. Nel suo libro suggerisce anche una teoria, la teoria dei piccoli passi. Intanto questo è un modo di guardare al di là della tragedia, e quindi è un modo portatore di una grande speranza. Come può essere realizzata e trasformata in realtà questa speranza dei piccoli passi di un mondo migliore?
Partendo dal nostro quotidiano, io vedo che nella quotidianità siamo sempre portati a identificare una cosa come il problema. Io lo vedo anche nel linguaggio dei miei ragazzi, specie con Elena, no? Sentivo parlare, Elena nomina sempre una parola che è ansia. Io ho sempre detto: Elena, ansia è una cosa per me grande, cioè io non sono mai stato, penso, affetto da ansia, perché per me è un problema grossissimo. Quando ho ansia vuol dire che il problema è di una dimensione, cioè se perdo l'autobus non vado in ansia, magari dico: che due scatole, ho perso l'autobus, ma non do la parola ansia perché l'autobus non è arrivato. Quindi iniziamo dal piccolo, usiamo il linguaggio per come ci è stato insegnato. Se non avremo la proprietà del linguaggio, cerchiamola. Problema è un'altra parola che di per sé identifica un qualcosa da risolvere. Se io devo compiere un esercizio di matematica, non è un problema, è un problema se non lo so. Se devo espletare una funzione sul lavoro, è un problema se non lo so. Ma se è una cosa che so fare, non è un problema, è solo un task, un lavoro che devo fare. E molto spesso nel quotidiano identifichiamo come problema quelle cose che invece problema non sono, sono solo cose da fare. Quindi devo andare a prendere mio figlio a scuola, ho un problema, devo andare a prendere mio figlio, ma non è un problema, cioè, devo solo prendere la macchina, andare lì, forse è una questione di logistica. E io già nel quotidiano, anche chi lavora con me, dico: attenzione, cioè, un problema è quando abbiamo spedito del materiale e quel materiale è difettoso, allora abbiamo un problema. Se dobbiamo spedire il materiale a magazzino c'è, tutto è a posto, quindi... E questo ci dà l'opportunità di vivere la vita intanto in un modo più rilassato, in un modo più tranquillo, e identificare i problemi quando sono effettivamente dei problemi. Questo ci permette di affrontare la vita, secondo me, con un po' più di tranquillità e con forza. La forza che quando sei in preda all'ansia non hai, perché quando sei sotto pressione non ti viene quella voglia di... cioè non hai le capacità di risolvere il problema, appunto, in piena forza. Invece quando sei tranquillo, quando hai tutte le tue capacità, il problema non si può risolvere. Perché? Perché sei padrone di te stesso. penso che il mio caso esuli un po' da questo. E adesso ho allargato un po' il campo perché ho visto che, ovviamente parlando con tante persone, che si può fare di più aggiungendo un piccolo valore tutti quanti. Quando una cosa la possiamo fare in tanti, sicuramente la forza nell'attuare è molto maggiore. Una comunità che si adopera per un percorso è sicuramente un qualcosa che dà forza. Bisogna sicuramente togliersi nel retaggio che tipicamente abbiamo quei costrutti di chiamiamola voglia di apparire, no? Io ho visto che nelle comunità si ottengono tanti risultati quando ci si unisce per far qualcosa senza avere niente in cambio, però tutti ne giovano, e questo si ottiene anche con dei piccoli passi che tutti possono fare, un piccolo contributo, il linguaggio quotidiano, l'aiuto alla persona che poi resta indietro, ecco, quelle cose che sinceramente anche nella mia vita non avevo mai pensato di fare, ma ho notato adesso che il poco moltiplicato per tanto comunque porta a tanto, e sono quei piccoli passi di cui parlava lei.
Piccoli passi. Tu Fabio tieni il tempo.
Guarda.
Noi uomini, padri, mariti, fidanzati, possiamo dare un contributo, soprattutto pensando ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, anche suggerimenti pratici che non generino più disparità, non generino più quello che troppe volte hanno portato a tragedie simili a quelle di Giulia.
Allora, io prendo ispirazione sempre da Giulia, perché lei mi ha insegnato tante cose. Infatti nel sottotitolo del libro abbiamo scritto quello che ho imparato da mia figlia, e io porto ad esempio un episodio che per me è stato illuminante. Io ero un podista, quindi andavo a correre a piedi, e spesso arruolavo i ragazzi, dire venite con me in bicicletta, mi seguite, così passiamo mezz'ora assieme. E una sera eravamo lungo il fiume Brenta, ero con Davide e con Giulia, e trovai un signore di una certa età che stava giocando con un modellino di auto, di quelli molto potenti per fare competizioni, e lo faceva roteare ad alta velocità. C'era una nuvola di fumo, di polvere, sassi che partivano in ogni direzione, e io avevo paura per Davide, insomma, perché insomma, un sassolino in un occhio non è mai, insomma. E allora passiamo, a un certo punto mi fermo a questo signore e dico: ma almeno quando passano le persone smettila di giocare, no? E poi continuo, 10 metri dopo mi sento dire: perché se no? E allora mi sono fermato, ho detto: ma mo te la faccio vedere io, no? Cioè non mi puoi dire così. Perché sono cresciuto con quell'idea del maschio alfa che deve farsi valere con la forza. Con un filino di voce Giulia mi ha detto invece, ma proprio dopo mezzo secondo: papà, ma veramente ti vuoi mettere con uno così? Ecco, io per fortuna l'ho sentita, e ricordo ancora questo filino di voce che lei dalla bicicletta anche con timore me l'ha detto, no? Allora io stavo andando indietro, ho pensato, ho detto: ma se anche do una lezione a sto ragazzo qua, ma che esperienza di vita sarebbe? Cosa penserebbero di me i miei figli? Che mezz'ora di comunione sarebbe? Non sarebbe un'esperienza sicuramente positiva, sarebbe rimasta comunque, anzi, un'esperienza molto negativa. Sono uscito con mio papà e questo qua si è messo a fare a botte durante il percorso. Ho detto: hai ragione, cara, continuiamo il nostro pensiero, non pensiamoci. E lì mi ha insegnato a lasciare andare certi preconcetti che io avevo, certi modi di pensare che sono arcaici, che ti sono stati dati come stereotipi da quando sei nato, e forse noi maschi dobbiamo fare proprio quello, cioè a dire il concetto di maschio che ti è stato dato, che non devi frignare, che non devi piangere, che devi essere impassibile alle emozioni, lo devi lasciare andare e cercare di vivere tutte le emozioni, compreso il dolore, compreso la gioia. Si può piangere di gioia, si può piangere di dolore, ma soprattutto vivere le emozioni in pieno, perché alla fine lo stereotipo del maschio alfa non ti fa vivere completamente, anzi alla lunga stanca, ti senti inadeguato, sei sempre isolato. E Giulia mi ha insegnato questo, mi ha insegnato a lasciare andare, ad essere magari più debole, forse no, all'apparenza sei più debole secondo i canoni del maschio alfa, ma molto più forte secondo altri tipi di canoni, perché lasciare andare certe volte vuol dire anche essere più forte. Certe volte chiedere scusa vuol dire essere più forte che non dare una sberla. Se ci pensiamo bene, provare a chiedere scusa ti viene da dietro, anche se non hai colpa. Ed è giusto così, perché ti perdi attimi di vita che altrimenti non avresti. Che io ho perso giorni di vita con mia moglie perché magari avevamo litigato. Avevo questa arroganza di dire no, io ho ragione, quindi deve essere lei a chiedermi scusa, e per due giorni non ci siamo parlati. Quei due giorni là sono giorni di vita che io ho perso, e quando mi è morta tra le braccia io ho rimpianto quei due giorni lì, perché volevo 5 minuti in più. È una lezione che però ovviamente ho pagato con tante spese, sicuramente a mie spese, ma se posso, ecco, dire la mia esperienza è quella: lasciamo andare e cerchiamo di dar valore alle cose che effettivamente lo meritano.
Recentemente al convegno di Bologna, intitolato Questo non è ora, organizzato per l'associazione Penelope, lei ha detto: dobbiamo insegnare che cos'è l'amore. Come lo possiamo insegnare l'amore ai signori cecchettini?
Questa è un'altra domanda che avrebbe fatto agli esperti, ma penso che l'amore arrivi da dentro di noi. E quindi ogni tipo di amore è unico, basta vedere quando nasce un figlio oppure durante la fase dell'innamoramento quello che provi. In quell'occasione io volevo dire, anziché insegnare ad essere magari forti, ad essere ecco, per esempio noi siamo abituati a dire, no, e io me lo sono sentito dire tante volte, no, quando da piccolo ti succede qualcosa, cadi in bicicletta, piangi, la prima cosa che ti dicevano era: ma smettila di fare la femminuccia per un graffietto nel ginocchio, non è niente. Ecco, smettila di fare la femminuccia perché ti hanno visto piangere. E questo è un insegnamento all'essere forte, mentre invece l'insegnamento all'amore vuol dire: cerca di vivere le tue emozioni. Ti viene da piangere perché, non so, ti è morto l'animale domestico, il tuo compagno di classe è andato ad abitare in un'altra città. Ti senti di piangere, piangi pure, nel senso che è, anche quella è un'emozione. È l'amore che provi per l'animale domestico, per l'amico, che ti porta a vivere un'emozione. Quindi educare all'affettività è questo, anziché educare alla forza, sempre costantemente la forza, che poi a volte può venir meno. E quindi educare l'amore, cercare di dare un po' adito a quelle che sono le nostre emozioni, senza avere la vergogna di palesarle, perché poi alla fine siamo tutti diversi e siamo belli proprio perché diversi, ognuno con le proprie attitudini, differenze, peculiarità, che non dobbiamo diciamo, il vezzo di nascondere perché non conformi ad un determinato stereotipo. E quindi educare all'amore è, in quel senso lì, educare ad amarsi, ad accettarsi per quello che siamo come persone.
Un'ultima domanda, poi passeremo la parola a qualcuno del pubblico, se vorrà e se lei vorrà rispondere anche a qualche domanda del pubblico, tanto così magari ci pensa. San Paolo, nella lettera ai Galati, dice che tutto concorre al bene. Sant'Agostino poi aggiunge un'altra cosa, aggiunge che la bontà di Dio ha saputo trarre profitto da ogni cosa, anche dai peccati. Noi sapremo trarre profitto da una così immane tragedia come quella di Giulia e di tante altre donne uccise?
Lo chiede a me, che sono quello che l'ha vissuta in prima persona. Le dico di sì. Perché io sono partito da un ragionamento molto razionale che ho fatto quando forse avevo ancora un po' di lucidità. Io avevo capito che avevo perso una figlia, ma se avessi dato sfogo a quelli che erano magari i miei sentimenti negativi, probabilmente avrei perso altri due figli, perché l'essere debole, l'essere iracondo avrebbe portato ad allontanarmi dagli altri figli. E quindi di fronte ad una tragedia dovremmo pensare anche a quello che ci è rimasto, e la vita comunque ti presenta qualcosa di positivo. Io devo tanto a Davide e ad Elena, che sono qui con me e mi hanno dato la possibilità di darmi quegli agganci dove io mi sono appoggiato per poter andare avanti. Assieme continueremo a vivere anche nella felicità. E io non c'è giorno che non pensi ad Elena, a Giulia, e anzi più tempo passa più mi manca e più ne soffro, però al contempo non do spazio alla felicità, perché io ho dei momenti di felicità durante la giornata e ce li ho grazie alle persone che mi stanno vicino, ai miei figli e anche agli oggetti d'amore che io ho perseguito. Non ultimo uno che mi è stato donato da Giulia stessa. Io con mia moglie avevo iniziato un corso di danza e che ho interrotto quando lei si è ammalata. E mesi dopo che lei era mancata, il maestro di ballo mi ha chiamato per tornare a scuola di danza. Ovviamente io non avevo la compagna di ballo, non avevo una dama, e lui mi ha detto: vieni che insomma ti fa bene. E ho detto: no, ma è passato poco tempo. Ma perché? Perché sono legato a quei costrutti che mi hanno insegnato che dopo un lutto importante ci si deve atteggiare secondo una certa maniera, no? Perché sembra che se no non soffri, non stai male. E Giulia ha ascoltato la telefonata. Quando io ho messo giù, lei è venuta vicino, come lei sapeva fare, no? Lei ti chiamava: Papino, ascolta, io ho sentito la telefonata, ma guarda che se tu sei felice, se vai a ballare, io sono felice per te. Tutto quello che è rimasto, quello che c'è stato con la mamma, non cambierà mai. Vai a ballare che ti fa bene, no? Se tu sei felice, noi siamo felici. Poi ho sentito Elena, era dello stesso avviso. Davide mi ha detto: ma sì, papà, sono contento. Lui che cioè, non vedeva l'ora di vedermi con il sorriso, probabilmente. E io ho ripreso a danzare. Un po' sinceramente me ne vergognavo, perché 50 anni di una storia raccontata in un certo modo sono difficili da lasciarseli andare, no? Però io ho visto che in quell'ora lì ero felice. Ma perché dire no alla felicità? Perché ti è sempre stato insegnato ad essere triste. Non è che la tristezza vada via, la tristezza, il dolore è quello che io provo. Io ce l'avrò per sempre, cioè fino all'ultimo dei miei giorni, cioè per me quel dolore lì è come un ergastolo, per me. Fino all'ultimo dei miei giorni io non potrò stringere mia figlia. Però non devo dire no agli attimi di felicità. Quando arrivano li devo cogliere, li devo vivere. E forse dovremmo farlo un po' tutti, nel senso che non rifiutare attimi di gioia solo perché ci si deve comportare in un certo modo. E sicuramente saremo criticati per come lo sono stato io, alla fine comunque ci criticano, no, per qualsiasi atteggiamento. Allora tanto vale essere felici. E Giulia mi ha insegnato anche ad essere felice nonostante tutto.
Allora io faccio anche da microfonista, quindi se qualcuno del pubblico vuole prego.
Salve. Volevo precisare due cose, no? Lei ha chiesto come si insegna l'amore. E il dottore ci ha risposto nella fase successiva, dicendo che i figli volevano dire ridere il papà e essere felici anche loro. Quindi insegniamo l'amore amando. Se noi amiamo in casa, i figli impareranno questo, ad amare. Detto questo, ora ho scritto perché sono molto emozionato, perché Giulia è entrata a casa di tutti noi, quindi è difficile parlare. Mi ha fatto una domanda, ma scusa per l'emozione. Io mi chiamo Luigi Imparato, sono un istruttore di club. Sono venuto a conoscenza della scomparsa di Giulia lo scorso novembre durante un corso di antiaggressione femminile che ho voluto fortemente organizzare nel compimento di questo di cultura. Lascio immaginare l'emozione che è stata durante tutto il percorso, perché poi avevo 100 donne che chiedevano, volevano sapere, purtroppo era scomparsa e poi è stata ritrovata in questo frangente. E non è stata niente facile, perché io ho due figlie, quindi è un maschio. E volevo chiedere, la Giulia è stata la 105esima vittima lo scorso anno. Ora siamo l'anno scorso sono state 120 vittime, siamo 85, quindi da Giulia ad oggi sono 120, quindi secondo me è cambiata ancora troppo poco, troppo poco. La domanda che devo fare, secondo lei è più giusto che le istituzioni continuino a fare incontri per sensibilizzare le donne a denunciare, o a un certo punto capire che è l'ora di dare dei mezzi di difesa alle donne, insegnando a loro tecniche efficaci e poi denunciare. Cioè, davanti all'aggressione, sapersi difendere, avere dei mezzi per difendersi. Personalmente, io avrei piacere che in un futuro venissero organizzati incontri, anche con, però, se proprio ci devono essere, è un incontro che si intitola come mi sono difeso davanti all'aggressore e non come reagire di una tragedia. Cioè, meglio Giulia che lei si è tolto di davanti a noi, ero più contento, penso anche lei. Quindi con tutto ciò non la sto criticando, anzi, lei ha una grande forza. Giulia è entrata nelle nostre case, è diventata la sorella, la figlia, la nipote di tutti noi. Quindi è una voce rotta per questo motivo. E poi dopo gli ha detto così posso davanti di lui.
Grazie, se magari domande più brevi, così ce ne sono. Grazie.
Le darò due risposte. Io vorrei che Giulia avesse conosciuto lei 2 anni prima, ma allo stesso tempo vorrei che lei fosse disoccupato. E quindi forse bisogna lavorare, questo è una risposta per dire che dovremmo lavorare su tanti ambiti. È chiaro che nel momento in cui una donna arriva a difendersi, l'atto di lesa, diciamo, maestà è stato fatto, cioè se uno col coltello ti viene ad aggredire, sei già all'ultimo stadio, dopo ci sono gli avvocati. E può essere che si difenda, può essere che no, perché uno può avere il coltello ma può avere anche la pistola. Quindi non c'è arte marziale che ti difenda di fronte a una pistola. Io vorrei che lei fosse, in questo anno, sai quante volte mi sono sognato di arrivare e salvarla, forse è il mio sogno più ricorrente, però sicuramente bisogna lavorare a volte, bisogna arrivare al punto di far sì che i ragazzi capiscano che di fronte ad un no non è la fine del mondo, la vita ti può dare comunque tanto. Io a 19 anni mi sono innamorato pazzo di una ragazza, ma veramente innamorato, per me c'era solo lei. Poi lei mi ha detto: guarda che io ti vedo come amico, quindi non c'è trippa per gatti, come si suol dire dalle nostre parti, trovati in un'altra strada. Mica mi sono sognato di fare il pazzo, ho incassato il no come ne avevo ricevuti tanti nella vita, e poi questo mi ha donato la vita, mi ha donato l'incontro con una persona meravigliosa alla quale sono nati 3 figli fantastici. E questa è la dimostrazione che un no, come si dice, si chiude una porta, si apre un cancello, no? Però dovremmo avere la forza per andare oltre. E invece se ci fermiamo di fronte a quel no, è chiaro che vuol dire che non abbiamo i mezzi per reagire. Io parlo al plurale, ma sicuramente c'è chi li ha, chi non li ha. Dovremmo dare i mezzi per far capire che un no è un no, appunto. Quanto a lei, lei ha ragione. È chiaro che potremmo salvare tante persone se si strutturano in modo tale da difendersi. Probabilmente non riusciremo comunque a salvarle tutte 100, tutte 120 quelle che sono. Non so dire quale sia la risposta giusta e quale sia la percentuale. Io vorrei vivere in un mondo dove non c'è violenza. Ecco, questo è il mio concetto di vita, dove c'è rispetto reciproco. Nel momento in cui decido di vivere la mia vita a modo mio, è una mia scelta e sono libero di fare qualsiasi scelta io voglio per la mia vita, e deve essere rispettata. Se riuscissimo ad arrivare a questo modello di società, probabilmente lei dovrebbe fare l'istruttore di yoga, ma lo sai, sarei molto contento per questo. Immagino.
Un attimo, microfono.
Forse ho sottotono a fare questa domanda, però siccome si può aver vissuto una situazione di genere e avere perciò la stessa età, no? Ai tempi miei c'erano delle risposte un po' particolari, tipo: ma ormai che potresti avere, dice, tanto ormai è così, no? Però ecco, le volevo chiedere questo, signore Cecchettine. Lei è una persona istruita, è un padre di 3 figli, aveva anche delle grosse responsabilità, 3 figli, no? Quindi si trovava in una situazione di essere vero, la mancanza di una donna importante. Lei aveva notato questo malessere nella sua figlia? Cioè, la figlia riusciva a parlare di questo amore malato con lei? Scusi se mi permetto di fare questa domanda, no? Però penso che a 23 anni, siccome io ci sono passata in una situazione quasi simile, era molto difficile ai nostri tempi. Sono più maturi di quando anni. Però volevo una risposta a questa situazione, perché la morte di Giulia mi ha colpito, e mi ha colpito soprattutto. Mi sono creata proprio questo problema.
Lei non sa quante volte io pianto perché non sono stato in grado di proteggere mia figlia, perché un genitore come prima missione ha quella di proteggere i figli. E quindi mi sono chiesto decine di volte, centinaia di volte forse, che non sono stato in grado di capire la situazione quanto grande, quanto proprio fosse. Solo dopo che ho parlato con gli esperti mi hanno detto: guarda Gino, noi a posteriori, dopo che è successo il fatto, dopo 2 mesi di indagini, dopo aver interrogato gli amici, i parenti e tutti quelli che orbitavano attorno a Giulia, abbiamo il quadro completo. Quindi lei stessa non si rendeva conto della gravità della situazione, nemmeno Elena, che era la sorella più vicina, che era praticamente in simbiosi. Forse cosa si poteva fare? Si doveva invadere la privacy di una ragazza che comunque ha una sua maturità. Non stiamo parlando di una persona che mi aveva dato problemi, perché se una persona magari è squilibrata, ti dà problemi, cerchi di andare oltre. Quindi io ero una ragazza perfetta sotto tutti i punti di vista, anzi era lei che tante volte mi in qualche modo faceva da genitore a me, perché ero io magari quello un po' più diciamo imprevedibile nei comportamenti, e lei cercava di calmierare il mio atteggiamento forse un po' troppo entusiasta. E di fronte a una ragazza così, come fai ad avere arrogarti il diritto di entrare nella privacy, andare, voleva dire andare a controllare il cellulare? Io chiaramente parlavo con lei, cercavo di capire come stesse la situazione. Io l'ho forse incentivata a chiudere di netto la relazione, perché ovviamente conosco un po' la filosofia dei maschi, e dicevo devi dare un taglio netto. Però nessuno percepiva la situazione. Ecco, quello che faremo con la fondazione è proprio questo: dare gli strumenti alle persone che si trovano in una difficoltà a chiudere una relazione, a capire quelli che sono i segnali di relazione tossica. E c'erano, è che se nessuno è in grado di vederli. Perché ci sono dei segnali, e il segnale alla base è la mancanza della libertà, fondamentalmente. Quando tu non sei libero di scegliere in toto quello che vuoi fare, ecco lì devi avere il primo segnale. A posteriori però è molto più facile, se siamo qui a parlarne perché è successa una tragedia, e il motivo per cui siamo qui è dare la possibilità alle ragazze che stanno vivendo una relazione del tipo di quella che stava vivendo Giulia, potersi salvare, potersi dire no di netto, a poter capire che si sono all'interno di una relazione di questo tipo e cercare la soluzione. Questo lo so.
Buonasera e grazie della sua presenza. Credo anch'io che i piccoli passi siano fondamentali. Lei le fa grandissimi passi ogni volta a venire a iniziative come questa, però ognuno di noi può fare piccoli passi a partire dal linguaggio, a partire dall'attenzione a una piccola discriminazione, una piccola violenza anche in una chat WhatsApp. Quindi questa cosa dei piccoli passi è fondamentale. E credo come lei che cambiando i fatti si possono cambiare i destini delle ragazze che muoiono per mano di un uomo. Diversamente dalla signora, più che chiedere lei se se ne era accorto di cosa poteva fare, io le chiederei cosa possiamo fare noi come società e dove dobbiamo lavorare di più, perché mi sembra e credo che ci siano tante reti antiviolenza, qui abbiamo centri antiviolenza che lavorano bene, tante volte si va nelle scuole a raccontare quei segnali che diceva, eppure non si riesce ad agganciare le ragazze e a dare loro la possibilità di di salvarsi. Cosa ci manca come società? Questa è la mia domanda. Dove dobbiamo lavorare di più?
Sì, tutte domande facili oggi. Allora, anche qui parlo da genitore e posso dire che si deve forse lavorare a più livelli, nel senso che se conoscete persone che effettivamente stanno conducendo una relazione di violenza o addirittura di oppressione, la prima cosa da fare è non girarsi dall'altra parte, cercare in tutti i modi di aiutarle, ma in modo attivo, perché queste persone sono spaesate, hanno paura, non hanno fiducia più in nessuno e quindi bisogna dar loro la possibilità di trovare un appoggio amichevole e che di fronte al primo impegno non si tiri indietro, perché altrimenti per loro sarebbe diciamo, una voragine che si apre. Ovviamente se la situazione è una situazione di violenza, cercare di agire nelle sedi più appropriate, quindi centri di violenza, carabinieri, polizia, quello che si trova. L'altro aspetto è lavorare in termini di educazione, quindi cercare di far capire che cosa sia una relazione sana, cosa sia una relazione non sana. E qui io mi metto nel aspetto del linguaggio, nell'aspetto della comunicazione, cioè cercare di allargare la banda di comunicazione, specie con i ragazzi. Quindi tendenzialmente la vita di tutti i giorni ci porta a vivere un po' con il pilota automatico, no? E quindi non dedicare mai il tempo necessario per le conversazioni di valore, dalle quali possono nascere sicuramente dei punti di contatto dove ci si apre un dialogo più profondo. Ecco, cercare di enfatizzare su questo e poi tutti nel proprio piccolo, nella propria comunità, che sia la parrocchia, che sia il catechismo, la scuola, il centro, cercare di parlarne. Più se ne parla, più si prende coscienza, non nascondere il problema, perché poi siamo portati anche qua per retaggio culturale, perché magari un determinato tipo di problema, ma cosa ne penserà la gente? No, bisogna parlarne. E se c'è un problema bisogna palesarlo, perché se c'è, si vede e magari si riesce anche a risolvere. E poi per il resto, questa è l'opinione di Gino Cecchettin, che non è nessuno, quindi magari ci saranno dei professionisti più adatti che potranno darle qualche indicazione in più. Io la vedo così.
Se c'è un'ultima domanda.
Si sa che mi perdonerà per l'emozione, tra l'altro volevo ringraziare per la sua presenza di stasera. Io volevo collegarmi all'ultimo discorso che ha fatto. Cioè, c'è un problema di sicuramente di sensibilizzazione nei confronti della possibilità delle donne di denunciare, ma in quanto, e qui parlo in quanto uomo, penso che ci sia un problema di educazione, soprattutto dei uomini, dei maschi. Cioè, il fatto che, forse anche la Francesca prima ha provato a dirlo, cioè si può partire proprio dalle piccole cose. In quanto uomo, fin da piccolo mi sono sentito inserito, non in famiglia, ma all'interno della società, in una società estremamente maschilista, cioè in cui lo svilimento della donna in quanto donna avviene in modo... cioè, avviene costantemente in qualsiasi tipo di ambiente. Allora, forse non è necessario solo sensibilizzare, ma anche convincerci che c'è un problema nell'educazione maschile, in quanto maschi, insomma, non so se mi sono spiegato, però spero di aver preso l'idea.
penso che tu abbia già detto tutto, si trova nel riscontro quando si va a vedere la percentuale di donne nei CDA, le grandi aziende, la percentuale di donne nella politica e in qualsiasi consiglio o gruppo di amministrazione di qualsiasi entità, associazione. Questo non è perché le donne non vogliano proporsi, ma perché per anni, per centinaia di anni, il ruolo è stato quello di essere relegate ad un ruolo familiare di secondo piano. E quindi effettivamente è così, e lo dicono, lo dice Gino, lo dice qualsiasi studioso di sociologia, antropologia, che dal dopoguerra in poi ha studiato il fenomeno. E la stessa parità salariale non c'è, quindi hai detto bene, bisogna partire dall'educazione, che è un'educazione completamente nuova, ma non è che perché noi abbiamo capito che è così siamo esuli dal problema, perché io sono sicuro che anche il più progressista di questo mondo, di fronte alla nascita di un nipotino, non regalerebbe mai un bambolotto. Perché non, perché se sempre regalerebbe una macchinina, e perché se regali un ciccio bello ad un nipote maschio succede il finimondo, giusto? E invece magari glielo regali perché così lui giocando impara a fare il papà o gioca a fare il papà. E questa è un'immagine che noi non abbiamo in testa, e quindi effettivamente è una questione di educazione, ma l'educazione di tutti, anche a chi non è preposto a fare del male, ma è già intriso di questo modo di educare. Quindi vediamo che ce n'è da fare, giusto, di strada.
Sì, allora.
Siamo alla conclusione. E noi siamo a Cortona, no? E l'argomento è pesante, importante. Ecco, noi abbiamo pensato come associazione di fare un piccolo dono sia a Gino sia al suo amico, perché a quello che lo accompagna. Si parla di Cortona, non c'entra l'argomento, però mi sembra giusto. È un piccolo libro che su Cortona sono stati scritti libri anche molto più corposi, però intanto questo è piccolo, si legge bene, si capisce in che luogo è capitato. Poi volevo invitare anche tutti voi a leggere il libro. Ora è chiaro, Gino non è venuto qui per promuovere il libro, non ha bisogno. Però è un libro, io l'ho letto, si legge in uno o due giorni, si piange una settimana, però abbiamo la speranza per una vita. Io non so se c'è la Roberta che qui fuori che la distribuisce, io lo leggerei, ragazzi, perché così almeno le parole che sono state dette qui questa sera con sensibilità, con una leggerezza, ma anche una forte emozione, rimarranno sempre con noi. Io ringrazio il pubblico, prima non l'ho fatto perché mi ero preparato, ora invece Pietro viene dal cuore, e ringrazio il pubblico, ma anche tanti giovani che sono qui.
Grazie per l'esempio che ho fatto stasera. Volevamo regalarle i segnalibri che fanno le nostre donne nelle strutture protette, perché appunto è un problema culturale e si fanno segnalini, poi torniamo nelle varie occasioni di sensibilizzazione che facciamo proprio per intentare affrontare questo. Mi piacerebbe come pronto donna, come mamma di figlie femmine, che bastasse fare dei corsi per tenerle al sicuro. Purtroppo non è sufficiente, dobbiamo investire tutti e tutte a qualsiasi livello, quindi l'idea del segnalino è per questo. Grazie per tutto.
Grazie, grazie, grazie ancora a tutti voi, grazie naturalmente soprattutto a Sant'Angelo Cecchettini che è stato qui con noi. È stata veramente una serata straordinaria, bellissima, grazie e buonasera a tutti.
Romano, è spegnuto tutto, penso, non c'è.